Da ritratti di John Berger, Frida Kahlo, 1907-1954. Scritto il 12 maggio 1998. Lettura di Silvia Gallerano.
Erano conosciuti come l'elefante e la farfalla, anche se suo padre la chiamava la colomba. Quando è morta più di 40 anni fa, ha lasciato 150 piccoli dipinti, un terzo dei quali classificati come autoritratti. Lui era Diego Rivera e lei, Frida Kahlo. Frida Kahlo. Come tutti i nomi leggendari, sembra inventato, ma non lo era. Nel corso della sua vita è stata una leggenda in Messico e tra una ristretta cerchia di artisti a Parigi. Oggi è una leggenda mondiale. La sua storia è stata raccontata più volte e assai bene da lei stessa, da Diego e in seguito da molti altri. Vittima della polio da bambina, di nuovo atrocemente menomata in un incidente d'autobus, introdotta alla pittura e al comunismo da Diego, la loro passione, il matrimonio, il divorzio, il nuovo matrimonio, la storia d'amore con Trotsky, l'odio per i gringos, l'amputazione della gamba, il probabile suicidio per sfuggire al dolore, la bellezza, la sensualità, l'umorismo, la solitudine. C'è un ottimo film messicano su di lei, diretto da Paul Leduc Rosenzweig. C'è un bel romanzo di Luc Lesieux intitolato Diego e Frida. C'è un saggio affascinante di Carlos Fuentes che fa da introduzione al suo diario intimo. E ci sono numerosi testi storico-artistici che mettono la sua opera in relazione con l'arte popolare messicana, il surrealismo, il comunismo, il femminismo. Eppure, ho appena notato qualcosa. Qualcosa che si può notare davvero solo se si guardano i dipinti, anziché le riproduzioni. Può darsi che si tratti di una cosa talmente banale, talmente ovvia, che la sia data per scontata. Comunque non se ne parla. E così, eccomi qui a scrivere. Soltanto alcuni dei dipinti di Frida Kahlo sono su tela. La stragrande maggioranza è su metallo o masonite, che è liscia come il metallo. Per quanto fine, la trama della tela opponeva resistenza e sviava la sua visione, rendendo le sue pennellate e i contorni che disegnava troppo pittorici, troppo plastici, troppo pubblici, troppo epici, troppo simili, anche se ancora così diversi, al lavoro dell'elefante. Perché la sua visione restasse intatta, aveva bisogno di dipingere su una superficie liscia come la pelle. Anche nei giorni in cui il dolore o la malattia la costringevano a letto, passava ore ogni mattina ad abbigliarsi e acconciarsi. Ogni mattina, diceva, mi vesto per il paradiso. Facile immaginare il suo viso allo specchio, con le sopracciglia scure naturalmente unite, che lei sottolineava con il cajal, trasformandole in una parentesi nera per i suoi occhi straordinari. Occhi che si ricordano solo se si chiudono i propri. Analogamente, quando dipingeva i suoi quadri, era come se stesse disegnando, dipingendo o scrivendo sulla propria pelle. In tal caso, ci sarebbe stata una duplice sensibilità, perché anche la superficie avrebbe sentito quel che la mano andava tracciando, collegati come sono i nervi di entrambe alla stessa corteccia cerebrale. Quando Frida dipingeva un autoritratto con un piccolo ritratto di Diego dipinto sulla propria fronte e sulla fronte di lui un occhio dipinto, sicuramente stava confessando, tra le altre cose, questo sogno. Con i suoi pennellini, sottili come ciglia, e i suoi tratti meticolosi, ogni immagine da lei prodotta, una volta diventata a pieno titolo la pittrice Frida Kahlo, aspirava alla sensibilità della sua pelle. Una sensibilità acuita dal desiderio, esacerbata dal dolore. Il simbolismo corporeo da lei utilizzato quando dipingeva parti del corpo, quali il cuore, l'utero, le ghiandole mammarie e la spina dorsale, per esprimere i propri sentimenti e la propria brama ontologica, è stato studiato e commentato più volte. Se ne serviva come solo una donna può fare, e come nessun altro prima di lei aveva fatto. Anche se Diego a modo suo talvolta ricorreva a un simbolismo simile. È tuttavia fondamentale aggiungere qui che senza la sua particolare tecnica pittorica, questi simboli sarebbero rimasti stramberie surrealiste e la sua particolare tecnica pittorica aveva a che fare col senso del tatto, col doppio tocco della mano e della superficie come pelle. Osservate il modo in cui dipinge i peli, che siano quelli sulle zampe delle sue scimmie domestiche o quelli che le crescono lungo l'attaccatura dei capelli sulla fronte e le tempie. Ogni pennellata spunta come un pelo da un poro della pelle. Gesto e sostanza sono tutt'uno. In altri dipinti, le gocce di latte spremute da un capezzolo, le gocce di sangue che colano da una ferita o le lacrime che sgorgano dagli occhi hanno la stessa identità corporea. In altre parole, la goccia di colore non descrive il liquido corporeo, ma sembra esserne il doppio. In un quadro intitolato La colonna spezzata, il corpo di Frida è trafitto dai chiodi e lo spettatore ha l'impressione che sia lei a tenere i chiodi tra i denti e a conficcarli con il martello uno a uno. Tale è l'acuto senso del tatto che ne rende unica la pittura. E così arriviamo al suo paradosso. Com'è possibile che una pittrice tanto concentrata sulla propria immagine non sia mai narcisista? C'è chi ha cercato di trovare una spiegazione tirando in ballo Van Gogh o Rembrandt, autore di numerosi autoritratti, ma è un paragone banale e infondato. Bisogna tornare al dolore e alla prospettiva in cui Frida lo poneva, non appena le dava un po' di tregua. La capacità di provare dolore, lamenta la sua arte, è la prima condizione dell'essere senzienti. La sensibilità del suo stesso corpo martoriato la rendeva consapevole della pelle di tutto ciò che è vivo: alberi, frutti, acqua, uccelli e naturalmente altre donne e altri uomini. E così, dipingendo la propria immagine come se la dipingesse sulla propria pelle, ci parla di tutto il mondo senziente. I critici dicono che l'opera di Francis Bacon riguardava il dolore. Ma nella sua opera il dolore è osservato attraverso uno schermo, come si guarda la biancheria sporca attraverso l'oblò di una lavatrice. L'opera di Frida Kahlo è l'opposto di quella di Francis Bacon. Non c'è schermo. Lei è in primo piano, procede, con le sue dita delicate, punto dopo punto, non a cucire un abito, ma a suturare una ferita. La sua arte parla al dolore, la bocca premuta sulla pelle del dolore, e parla della facoltà di sentire e del suo desiderio e della sua crudeltà e dei suoi appellativi privati. Un'analoga familiarità col dolore si ritrova nell'opera del grande poeta argentino Juan Gelman. Esa mujer pide limosna en un crepúsculo de ollas que lava con furor, con sangre, con olvido. Encenderla es como poner en la vitrola un disco de Gardel. Caen calles de fuego de su barrio irrompible. Y una mujer y un hombre que caminan atados al delantal de penas con que se pone a lavar. Igual que mi madre, lavando pisos cada día, para que el día tenga una perla en los pies. Molte poesie di Gelman sono state scritte in esilio durante gli anni 70 e 80, e molte parlano di compañeros, tra cui suo figlio e la nuora, fatti sparire dalla giunta. È una poesia in cui i martiri fanno ritorno per condividere il dolore di chi li piange. Il tempo è un tempo esterno, in un luogo dove i dolori si incontrano e danzano, e chi è in lutto ritrova in segreto i propri cari perduti. Futuro e passato ne sono esclusi perché assurdi, c'è solo il presente, solo l'immensa modestia del presente che rivendica tutto, tranne le menzogne. Spesso i versi delle poesie di Gelman sono punteggiati da barre, che ricordano un po' il ritmo del tango, la musica della sua città, Buenos Aires. Ma le barre sono anche silenzi, che negano l'accesso a qualsiasi menzogna. Sono l'antitesi evidente della censura, che è sempre imposta per difendere un sistema di menzogne. Sono un promemoria di quel che il dolore scopre e che neanche il dolore può esprimere. Oíste, corazón. Nos vamos con la derrota a otra parte. Con este animal a otra parte. Los muertos a otra parte. Que no hagan ruido, callados como están, ni se oiga el silencio de sus huesos. Sus huesos son animalitos de ojos azules. Se sientan mansos a la mesa. Rozan dolores sin querer. No dicen una sola palabra de sus balazos. Tienen una estrella de oro y una luna en la boca. Aparecen en la boca de los que amaron. Questa poesia ci aiuta a vedere qualcos'altro nei dipinti di Frida Kahlo. Qualcosa che li distingue nettamente da quelli di Rivera o di qualsiasi altro messicano suo contemporaneo. Rivera disponeva le sue figure in uno spazio di cui aveva totale padronanza e che apparteneva al futuro. Le collocava lì, come monumenti. Erano dipinte per il futuro. E il futuro, anche se non era quello che lui immaginava, è arrivato e se n'è andato. E le figure sono rimaste indietro, da sole. Nei quadri di Frida Kahlo non c'era nessun futuro, solo un presente immensamente modesto, che rivendicava tutto e al quale le cose dipinte fanno momentaneamente ritorno mentre le osserviamo. Cose che erano ricordi ancor prima di essere dipinte. Ricordi della pelle. Così torniamo al semplice gesto di Frida che dispone il pigmento sulle superfici levigate che ha scelto per dipingere. Distesa a letto o contratta nella sua sedia, un pennello minuscolo nella mano con un anello perdito, ricordava quel che aveva toccato, quel che era lì quando il dolore non c'era. Dipingeva, per esempio, la sensazione del legno lucido di un parquet, la trama delle gomme della sua sedia a rotelle, la lanugine delle piume di un pulcino o la superficie cristallina di una pietra, come nessun altro. E questa abilità discreta, perché era molto discreta, le veniva da ciò che ho definito un duplice senso del tatto, la conseguenza dell'immaginare che stava dipingendo la propria pelle. C'è un autoritratto del 1943, dove è distesa su un paesaggio roccioso e una pianta le cresce dal corpo, le vene che si uniscono alle venature delle foglie. Dietro di lei le rocce pianeggianti si estendono fino all'orizzonte, simili alle onde di un mare pietrificato. Eppure, le rocce richiamano precisamente la sensazione che lei avrebbe provato sulla pelle della schiena e delle gambe se su quelle rocce fosse stata distesa. Frida Kahlo stava guancia a guancia con tutto ciò che raffigurava. Che sia diventata una leggenda mondiale è in parte dovuto al fatto che nei tempi bui in cui viviamo, sotto il nuovo ordine mondiale, la condivisione del dolore è una delle precondizioni essenziali per riscoprire la dignità e la speranza. Molto dolore non è condivisibile, ma si può condividere la volontà di condividerlo. E da questa condivisione, inevitabilmente inadeguata, nasce una resistenza. Ascoltate di nuovo Gell-Mann. La esperanza fracasa muchas veces, el dolor jamás. Por eso algunos creen que más vale dolor conocido que dolor por conocer. Creen que la esperanza es ilusión. Son los ilusos del dolor. Frida Kahlo non era un'illusa. Sul suo ultimo dipinto, poco prima di morire, ha scritto: "Viva la vida."